Bene, abbiamo fatto l'introduzione, rieccoci insieme e rieccoci insieme soprattutto con il nostro Don Claudio, perché noi non potevamo iniziare senza il nostro prevosto. Difatti Giancarlo ha detto: come facciamo a interpretare la parola che ci manca la luce? La luce è il Don. Don, grazie di essere qui, buona giornata, buon tutto.
Buona giornata, sono contento che mi hai chiamato anche Don Claudio, perché abbiamo poc'anzi celebrato la messa ricordando Don Claudio.
E Don Angelo.
Don Angelo
Ceriani.
Ceriani.
Volevo proprio anticipare, iniziare con questo, la messa che ha dedicato al nostro Don Claudio, al quale io ero molto attaccato e lui pure a me. Siamo stati qui nei suoi anni, qui a questo microfono.
Sono molto legato da Don Claudio, perché raccolgo la sua preziosa eredità e tra l'altro comincio già adesso a ricordare che il prossimo 2 marzo, che è il giorno in cui si ricorda il suo anniversario dalla morte, è proprio domenica, e andremo proprio a Meda a celebrare una messa in suffragio di Don Claudio, come abbiamo fatto a settembre, là provvidenzialmente erano 6 mesi, qui invece è un anno che... E poi ricordo con affetto Don Angelo, anche perché io ho proprio raccolto la sua eredità. 40 anni fa, diventando prete, raccoglievo il suo oratorio, dove lui aveva lavorato per 16 anni, lasciando davvero un'impronta molto bella nei ragazzi e nei giovani.
Don Angelo.
Don Angelo
che veniva da Marnate.
Che veniva da Marnate, poi insieme a io a Gorla e lui a Marnate abbiamo condiviso anche il lavoro nello stesso decanato.
Beh.
Tra l'altro, proprio ieri, abbiamo deciso di mettere in una lapide al cimitero di ricordo di Don Angelo e di Don Giuseppe Colombo, che è stato parroco della parrocchia di San Giuseppe al Matteotti. Quindi metteremo il prossimo 2 novembre con calma proprio una lapide, una foto che ricorda la loro presenza in mezzo a noi.
È vero, è stata una presenza tra l'altro importantissima sotto ogni aspetto. Io anche il Don Angelo, 2 parole sul Don Angelo, l'ho conosciuto da Amarnate, proprio ho operato con lui, ho collaborato in tante cose a Amarnate, al Teatro Tiglio.
Ah sì, non sapevo
organizzare
questo.
Alcuni spettacoli, sì. No. Con Don Angelo era davvero un grande. Ha citato 3 preti che sono stati grandi. Meno male che noi abbiamo avuto una bella sostituzione.
Mi pare di poter mettere insieme, perché anche Don Giuseppe, ricordo che era vicerettore, quando io ero in seminario in ginnasio, lui era vicerettore alle medie a Seviso. Mentre Don Claudio l'avevo incontrato quando io ero prefetto e lui vicerettore alle medie a Masnago, quindi li avevo già un po' incontrati tutti e 3. E forse una caratteristica di tutti e 3 è proprio la caratteristica che sottolineavo prima nell'omelia della mitezza. Sono certamente tutti e 3 uomini, cristiani, preti, miti, e come dice Gesù, che sono andati alla sua scuola, imparate da me che sono mite ed umile di cuore.
Poi Don Giuseppe, se ricordo bene, l'accoglienza, il primo locale quando è stata istituita la mensa dei poveri è stata proprio messa a disposizione da Don Giuseppe al Matteotti.
Ecco, questo
quindi,
bello,
accoglienza quindi, veramente eccelsa.
Certo, ecco, quindi sono cose belle che è bene ricordare. Ricordatevi dei vostri capi, dice la lettera agli Ebrei, considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitate nella fede. Gesù Cristo è sempre lo stesso, ieri, oggi e nei secoli.
E forse noi lo dimentichiamo.
E che bello proprio ricordarli così, queste 3 figure di preti, assieme a tanti altri che ci hanno preceduto. Io sento parlare molto qui in prepositura di Monsignor Benetti, di Monsignor Ugo Ronchi, quindi queste grandi figure di parroci che ci hanno preceduto.
Noi per questa fede dovremmo far tesoro della parola, del Vangelo soprattutto. Lei stamattina ha invitato un po' tutti a conservare il Vangelo in ogni angolo ben visibile della casa, non tenerlo in bacheca. Non è facile. Don.
Spessissimo domando: l'hai a caso un Vangelo? Hai a caso una Bibbia? Sì, sì, mi rispondono quasi tutti. Ma dov'è in questo momento? E lì qualche volta ti accorgi che io non so, perché se magari qualcuno vuole fare l'esercizio di ginnastica tutti i giorni, di prendere una scaletta e salire fino al quinto piano della libreria per tirare giù la Bibbia, eccetera, perché questa Bibbia, questo Vangelo dovrebbe sempre essere lì. Forse il posto più adatto è certamente lì dove, sul comodino, in modo che uno prima di andare a letto possa davvero averlo lì presente e rileggerlo. Quei verbi che ieri scrivevo sull'informatore mi sembrano davvero dei verbi, da questo punto di vista, che ci hanno consegnato i vescovi nel lontano 2008 al Sinodo della Parola di Dio, davvero concreti per dare il posto giusto alla Parola di Dio.
Beh, ieri era la Domenica della Parola, okay? Lei l'ha riportato bene sul foglio informatore, e con tutte queste 8 punti erano.
Erano proprio 8 consigli, che, ma molto belli, proprio, solo che rileggerli, e siccome sono tutti dei verbi, i verbi dicono delle azioni, basterebbe metterli in pratica questi 8 verbi, perché ridiamo nelle nostre case. San Paolo dice: la parola dimori tra voi. Dimori vuol dire sia di casa, sia casalinga.
Perché, vede, parlando, custodite nelle vostre case la Bibbia. La Bibbia è stata stampata in 200 lingue, forse di più, in tutto il mondo. Però
il libro più
è poco
stampato.
Letta, è quello meno letto. Mi pare che il ministro Guarditara stia proponendo una riforma scolastica, e qualcuno aveva anche suggerito: inseriamo anche la lettura della Bibbia a scuola.
Ma io ho la convinzione, la scuola conserva sempre giustamente la sua laicità, ma è certamente un libro che appartiene come patrimonio dell'umanità, la Bibbia. Cioè, i libri sacri andrebbero con questo rispetto,
Perché qualcuno ha detto: però la scuola oggi è multietnica, quindi multiculturale, però la Bibbia è per tutti, la Bibbia è per il mondo.
È un patrimonio, cioè non possiamo, per il mondo. Cioè, uno non può vedere il nostro santuario e vedere alcuni dipinti e alcune scene lì rappresentate e si domanda: ma che cosa vuol dire? Perché ci sono lì quei 12 uomini lì seduti? Perché quel ragazzino lì è lì seduto su un seggio e tutti lo stanno ad ascoltare? Cioè, giustamente anche ricordo Ravasi, che citando Chagall mi pare diceva come tutti i pittori hanno intinto nel calamaio della Bibbia i loro pennelli per poter raffigurare quello che sta davanti ai nostri occhi, quindi è patrimonio culturale. Poi, se dovessi dire una mia impressione sulla, ma a questo punto tocco un aspetto della scuola, sull'ora di religione, io che ho insegnato per un po' di anni, e in quegli anni ho insegnato andando un po' più anche un po' ai fondamenti della fede cristiana, ora di religione cattolica, della religione cattolica, oggi sono convinto che, essendo mutato il contesto, molto mutato, in questi 20 anni davvero è cambiato molto, penso che l'ora di religione debba essere un'ora anzitutto obbligatoria per tutti.
Cioè non facoltativa.
Obbligatoria per tutti, però deve cambiare il programma. Deve essere un'ora nella quale veniamo a conoscenza di tutte le tradizioni religiose presenti, e soprattutto diventa un'ora nella quale impariamo a dialogare tra differenti religioni. Cosa volete? Faccio sempre questo esempio. Il sottoscritto, nato nel 60, l'Islam l'ha incontrato come un capitolo di storia e un capitolo di geografia. La storia del tempo di Maometto, lontano nel tempo, la geografia, per esempio l'Arabia Saudita, lontano nello spazio. Oggi un bambino va a scuola e il suo compagno di banco è musulmano. Allora, quest'anno tra l'altro vi sarà anche la coincidenza, no? Per un certo tempo, vivremo insieme il tempo del digiuno, il Ramadan, che iniziano loro, mi pare, prima di noi, sì, noi iniziamo qualche giorno dopo, e la Quaresima. No? Allora è bene che il ragazzo cristiano conosca che cos'è il Ramadan e che il ragazzo musulmano conosca che cos'è la Quaresima, ma non per fare dei minestroni, sì, no, nessuna confusione, sì, ma semplicemente per aiutare a dialogare, perché le basi che noi dobbiamo porre oggi sono le basi di un dialogo.
Sì, difatti la storia delle religioni non è conosciuta. Insomma.
Non è conosciuta. Pensate a quel luogo emblematico dove purtroppo c'è guerra. Pensate alla Terra Santa, che è il luogo santo, soprattutto Gerusalemme, santo per tre grandi religioni. Quello dovrebbe essere per eccellenza Gerusalemme, no? Il luogo dove si impara a dialogare tra popoli di razze diverse, popolo ebraico, popolo palestinese e popoli di religione diverse, addirittura tre, ebraica, cristiana, islamica.
Giancarlo, ci sono i consigli
Giuseppe ha lanciato il programma, una modifica del programma delle scuole che probabilmente potrà essere adottato fra 100 anni,
ecco,
dato la nostra lungaggine nel dibattito, aprirebbe un dibattito che non finisce più. Comunque io sono d'accordo.
Sì, io penso proprio questa cosa
che sarebbe utile.
E lo dice uno che ha insegnato per 20 anni con convinzione, cioè quello che ho fatto allora, sono contentissimo di averlo fatto. Dovessi oggi ritrovarmi a scuola, imposterei un lavoro di questo genere.
Sarebbe difficile trovare gli insegnanti, comunque.
Ecco, magari forse bisogna anche preparare gli insegnanti. Quindi.
Don Giuseppe, parlando però, secondo me c'è un po' di, almeno io parto sempre da me stesso, c'è confusione quando si parla di Bibbia, no? Allora io sento parlare di Bibbia, penso a quel libro immenso che anch'io ho su uno scaffale, che se mi cade in testa
al quinto piano.
Non al quinto piano, fortunatamente, perché ho fatto dei calcoli che se per caso mi cadesse in testa almeno non schiatterei. No, però penso alla Bibbia, quel libro lì, dove c'è dentro di tutto, dove è abbastanza difficile da capire. Fortunatamente c'è un'opera di divulgazione in questo periodo,
Cazzullo.
Ho letto il libro, sì, è interessante,
molto...
è una semplificazione che però tratteggia i dati principali, i dati fondamentali, fa conoscere a uno che non ha tempo di leggersi tutto. Non è solamente una questione di tempo, è anche una difficoltà di lettura e di interpretazione, direi. Allora, quando parlate di Bibbia, io ho sempre pensato che la Bibbia è quella roba là del Vecchio Testamento, e dove c'è dentro però l'ultima parte che interessa a noi, che è il Vangelo.
Oh no, la nostra scrittura comprende il primo Testamento,
no, d'accordo.
O Antico Testamento e il Nuovo Testamento.
No, ma forse
Agostino dice che nell'Antico Testamento è velato il Nuovo e nel Nuovo Testamento si svela l'Antico, quindi non si può capire tutta anche la storia sacra di Gesù, il Nuovo Testamento, a prescindere dal Primo Testamento.
Allora è per questo che non capiamo la religione, perché sfido chiunque normale cattolico italiano di un'età ancora dove si riesce a ragionare che abbia letto la Bibbia.
Però io penso ad una cosa, no? Abbiamo in decanato un corso biblico che è la sua ventesima edizione. Quando ero qui in seminario a Saronno c'era il famoso CTM, Cento Tommaso Moro, a cui praticamente era una scuola di teologia per laici, cioè, per l'amor di Dio, se questa obiezione avveniva 60 anni fa, quando si è chiuso il concilio, ti davo ragione, perché la Bibbia era un po' un libro nascosto, un libro proibito. Oggi io dico, se non altro perché vogliamo fare un elogio alla nostra intelligenza, no? Un sussulto di intelligenza e di sano orgoglio, no? E possiamo, perché sono gli strumenti di divulgazione per conoscerla, la Bibbia, eccetera, ne abbiamo. Ma io sarei prontissimo domani mattina a partire a fare un corso biblico, li ho fatti nelle parrocchie dove sono stato, sarei prontissimo a farlo anche qui a Saronno, ma perché sono convinto che questa parola non possiamo fino alla fine dei nostri giorni dire ma è difficile. Sì, ci sono delle pagine che non sono di immediata comprensione.
Ma è difficile, è lunga, è... cioè un conto è se lei mi dice un riassunto della Bibbia, adesso non voglio dire cazzulo,
no,
perché
riassunto no, si può anche trovare adesso, ad esempio, cioè, una pubblicazione che è uscita in questo tempo qui prima di Natale a firma di un grande biblista, mi pare Schuch, adesso non ci giurerei sul nome del biblista, eccetera, era una specie di, come dire, riduzione del Primo Testamento e anche un po' del Nuovo, ecco, quindi per dire un po' così. Però io dico sempre, quando uno vuole cominciare a leggere, cominciamo a partire dai Vangeli.
No, ma è questo che io volevo
dire. Cominciamo a partire dai Vangeli.
La mia domanda voleva arrivare a questo, cioè posso ridurre la Bibbia ai Vangeli, punto?
Allora, possiamo dire che sicuramente il Vangelo per noi cristiani, per noi cristiani, quindi, è il cuore della Bibbia,
esatto.
No? Non a caso, quando noi nella liturgia leggiamo il Vangelo lo portiamo anche, ieri, non so se l'hanno fatto anche a Cassina, siamo stati con l'evangeliario, finito il Vangelo, cioè, quindi nel Vangelo ritroviamo davvero il volto di Cristo, le sue parole, il suo messaggio.
Ma forse allora avevo espresso male la domanda, cioè la mia domanda era appunto questa, no? Un cristiano, un cattolico normale può ridurre, quando si legge Bibbia, i Vangeli, perché altrimenti sfido chiunque a dirmi, mettermi a leggere la Bibbia, sto male, prima cosa sto male, a vedere un tomo della malora che devo far fatica anche a capire.
Sì, però Giancarlo, adesso dico, non facciamoci bagnare il naso, perché ci sono per esempio i testimoni di Geova, gli evangelici. Quando io vado nella casa di un evangelico, cosa vedo? Vedo che hanno lì quel bel librone lì, vedo che quel bel librone lì non è nuovo, ci siamo? Vedo che quel librone lì non è nuovo, cioè proprio è usato, eccetera, e leggono capitolo per capitolo.
Sì, ma che uso ne fanno? Ne fanno un uso che...
Però intanto lo conoscono. Intanto la conoscono. Cioè io dico, dobbiamo incominciare a partire anche noi, no? Poi sono delle pagine del Primo Testamento che non sono proprio così impossibili. Magari, cioè, se uno dice trovo alcune pagine, quindi.
Bene.
No, beh, fino a quando arriva alla conquista di Gerusalemme da parte di Giosuè, diciamo che è abbastanza lineare, molto crudo, ma abbastanza lineare. Ma se dopo vai in tutti gli altri, il Cantico dei Cantici per me è una cosa assurda.
Il cantico dei cantici è bellissimo. Per me,
io so di andare controcorrente, ma per me è una cosa assurda, che hanno interpretato in 100 modi diversi. Dimmi, un normale cittadino che va a leggerlo, che cosa ne trae? Una bella poesia che non sai come interpretare.
Poesia d'amore, certo.
Una poesia d'amore nella sua concretezza, è un amore erotico.
Sì, lo so che è erotico, in effetti.
Prima ancora di noi, gli ebrei, no, erano in dubbio se metterlo dentro nel canone dei libri della Bibbia. Lo hanno conservato per quale motivo? Perché a un certo punto, nel capitolo 8, non ricordo il versetto, c'è dentro una sola volta una fiamma di Yahweh. A me il Cantico dei Cantici piace molto, perché è il canto d'amore.
Non avevo dubbi.
Il canto d'amore tra Dio e l'anima nostra, e ci ama di amore sponsale.
Ma questa è un'interpretazione.
Certo, non noi abbiamo anche tutta, perché allora bisogna anche capirla bene, no? Perché se la Bibbia è morta, è un libro, tutti i libri sono morti, prima di tutto i libri, per poterli leggere bisogna aprirli.
Aprirli.
E poi sono morti, perché quelle lettere lì sono morte, ok? Che siano scritte in ebraico, in greco, in latino, in italiano, sono morte. Occorre che qualcuno le legga, mentre le legge, dà vita a queste parole, no? E capisci che io l'accolgo dentro, no? Ma non sono io il primo, c'è una tradizione che mi accompagna, no? E che mi... per me il primo citato Sant'Agostino. Sant'Agostino
manca,
è...
manca poco, Don. Volevo dire, ecco, no? Siccome abbiamo fatto un bel trattato sulla Bibbia, del resto se ne parla poco. La Bibbia la si mette poco in evidenza, la si considera quel libro d'archivio, da scaffale e basta. Noi oggi abbiamo fatto il nostro dovere e lei l'ha messo in evidenza nel migliore dei modi. Ci mancano 6 minuti, però io non vorrei chiudere oggi senza mettere in evidenza il primo segno di Gesù, quello del Vangelo di ieri. Questo è uno dei Vangeli più belli. Lei come lo commenta, come ci dice su questo? Tra l'altro io dico, la prima osservazione, la prima considerazione che faccio è una donna che mette in evidenza questa grave mancanza: a una festa di nozze manca il vino, è la mamma di Gesù, nessuno si accorge, né i responsabili del banchetto, né gli sposi, né i servitori, nessuno, solo lei.
Allora, andiamo con ordine, magari visto che siamo in chiusura, io farei così oggi su questo Vangelo, terrei insieme i personaggi, perché qualche volta per leggere il Vangelo, per leggere la Bibbia, è anche importante questo lavoro molto semplice che tante volte Martini ci ha consegnato, no? Evidenziare i verbi, o piuttosto che evidenziare i personaggi. Ebbene, i personaggi, uno l'hai già detto tu, Maria, la quale è attenta, si accorge e soprattutto... ci porta all'ultima sua parola detta, perché la settima parola è il suo silenzio presso la croce, quando il figlio Gesù le dona Giovanni, l'ultima parola: tutto quello che Gesù vi dirà, fatelo. Secondo, quindi lei, di lei sottolineerei proprio questa attenzione, s'accorge, come ogni brava donna attenta di casa. Secondo, di Gesù, con quella risposta che però già allude all'ora, ancora non è giunta la mia ora, donna, no? Ma che però compie
la chiama
questo.
Donna, non mamma.
La chiama donna, sì sì.
Perché una volta era
l'espressione. Non entriamo troppo nell'espressione. E di qui coglierei che cosa? Il versetto 11, quando dice manifestò, tra l'altro è il verbo della epifania. Questo è il principio, non chiamiamolo miracoli perché Giovanni non li chiama miracoli, sì, ma li chiama segni, semeion, un segno che indica, è il principio dei segni, con cui si parla della gloria della Pasqua di Cristo, con cui manifesta la sua gloria. Ok? Gesù fa vedere, e che segno bello, un segno di festa, un segno di gioia e di sovrabbondanza, 600 litri di vino.
Meno male non c'era l'etilometro.
Di più, perché se erano sto sul minimo. No, immaginate come sono...
Un'esagerazione,
l'amore di Dio è esagerato. È per la gioia, perché il vino serve alla gioia, ci siamo, non ha fatto il miracolo.
L'allegria, la festa.
La festa, l'allegria, la gioia.
L'amore.
La gioia. Questa è la gloria di Dio. Gloria Dei est homo vivens, dice Sant'Ireneo, l'importanza della tradizione, la gloria di Dio è l'uomo vivente e la visione di Dio è la gloria dell'uomo. Secondo personaggio. Terzo personaggio, è questi poveri servi che hanno obbedito. E hanno fatto questa azione non piccola. Quarto personaggio, il maestro di tavola, che di nulla si accorge, perché alcuni segni noi potremmo anche non accorgercene. E allora ecco che vediamo l'ultimo personaggio, è corale, sono i discepoli che accompagnano Gesù, e dice il Vangelo a conclusione, i discepoli hanno visto questa epifania, questa manifestazione, e credettero in
ma ecco, su questa io dico, i discepoli però già lo conoscevano.
Siamo all'inizio.
Già lo conoscevano, quindi...
Siamo all'inizio, è tutto un aperitivo ancora.
I segni li avevano bisogno gli altri.
Era il primo segno, no, aspetta, è il primo segno anche per loro. Anche loro non è che hanno capito sempre tutto. Se c'è una cosa bella dei discepoli, che mentre ci hanno raccontato la vita di Gesù, ci hanno anche raccontato che loro non hanno capito molto. Non dico nulla, ma non hanno capito molto, anzi, il più delle volte l'hanno frainteso.
Ha messo in evidenza giusto, gli dice non è un miracolo ma segni, li chiama Giovanni, perché il miracolo uno si mette in poltrona e dice è successo il miracolo, va bene, siamo meravigliati, no, il segno no.
Anche perché poi noi di fatto non festeggiamo i miracoli di Gesù, festeggiamo il suo essersi incarnato, il suo aver dato la vita per noi sulla croce, la sua resurrezione. I segni sono giustamente dei cartelli, quando io arrivo a Origio e vedo Saronno e che mi dà una direzione, dico che devo andare di là per arrivare a Saronno, ma quel cartello lì non mi dice che sono a Saronno, mi dice che devo andare in quella direzione.
Quindi il valore, il significato è quello. Bene.
Capisco, io chiedo scusa perché ho fatto in modo di sacrificare questa parte.
La Bibbia l'abbiamo messa in evidenza, abbiamo fatto la nostra parte, siamo in chiusura perché il tempo vola, donne.
Dobbiamo
chiedere mezz'ora in più noi.
Chiederemo la redazione, quindi.
Grazie, don Giuseppe.
Se volete, io sono disponibile anche a fare qualche cosa sulla Bibbia proprio anche.
Perfetto,
come...
perfetto.
Va bene.
Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata e buona settimana.